Beh, la situazione è estremamente complicata, sia sul campo sia dietro le quinte. Dietro le quinte le opposizioni al presidente Assad stanno trattando in Turchia la fuoriuscita dei 1500-2000 combattenti che sono all'interno di Aleppo Est. Lì sono presenti una grande quantità di civili e insomma si rischia di ingigantire ancora di più lo spaventoso bagno di sangue che vi è stato in questi anni in Siria. Cosa succederà è molto difficile da dirsi, anche perché gli accordi che vengono stretti fra le parti nell'arco di poche ore vengono rigettati, poi nuovamente questa tregua a singhiozzo prende nuovamente forma, quindi una situazione molto molto complicata sul terreno e anche dietro le quinte. È una situazione in divenire, la speranza della comunità internazionale che si trovi una qualche soluzione affinché vengano fatti defluire questi combattenti e allo stesso tempo la popolazione civile possa mettersi in salvo.
Ma secondo te, con la caduta di Aleppo, la guerra in Siria finirà? E che cosa pensa la Russia? Quali sono le sue mosse?
La guerra in Siria certamente difficilmente potrà finire, anche perché, come abbiamo visto nei giorni scorsi, la città di Palmira, che come tutti noi ricordiamo ha delle importantissime rovine archeologiche, è stata nuovamente riconquistata dalle opposizioni al presidente Assad. Quindi la situazione sul terreno è che le forze governative riescono a concentrare i loro sforzi in ben determinate posizioni, ma non sono in grado, da quello che appare, di mantenere il controllo fermo su quanto è stato riconquistato. La battaglia proseguirà purtroppo a meno che non avvengano fatti improvvisi e inaspettati. La Russia rischia di rimanere bloccata in questa palude, anche perché in realtà i russi avrebbero voluto un intervento rapido e uscire fuori da quella situazione. In realtà la Siria era anche un modo per riuscire a avere maggiore credibilità, soprattutto nello spazio ex sovietico, quindi una specie di scambio: noi usciamo via dalla Siria, voi però lasciate stare l'Ucraina. Quindi i rischi sono enormi, i pericoli altissimi, bisognerà vedere sul terreno cosa succederà con le milizie filo-iraniane, anche perché in questa partita molto complessa in Medio Oriente ci sono troppe componenti che hanno obiettivi opposti, diversi fra di loro e che sono obiettivi che cambiano in continuazione, quindi non si sa alla fine dove si vuole andare a finire. E la mappa del Medio Oriente è destinata comunque a essere ridisegnata nei prossimi mesi.
Il rapporto russo-americano con la presidenza di Donald Trump è destinato a cambiare, e secondo te in quale maniera? E come interpretare le ultime nomine del presidente degli Stati Uniti, Trump?
Ma prima di tutto Donald Trump non chiarisce bene quali sono i suoi veri obiettivi. Da quello che appare è che Trump vuole mettere in discussione la presenza della Cina all'interno della globalizzazione, ma in che contesto? Vuole contenerla. Se Barack Obama aveva progettato due accordi, uno per il Pacifico e l'altro per l'Atlantico, accordi commerciali, Donald Trump dalle sue prime mosse sembra avere lo stesso obiettivo, ma probabilmente utilizzerà tattiche diverse. Abbiamo visto che ha parlato con la presidente di Taiwan e ha rimesso in discussione tutto quello che è riguardato il discorso della Cina, unico paese. La mia sensazione è che la Russia faccia parte di questo gioco. In che modo? Semplicemente portandolo dalla propria parte in funzione anticinese. Gli americani sono concentrati sul Pacifico, del Medio Oriente sono poco interessati, o perlomeno la loro azione riguarderà soltanto l'Iraq e non la Siria. Questo perlomeno appaiono i primi punti di riferimento della nuova amministrazione Trump, che entrerà in funzione dopo il 20 gennaio. La Russia quindi dovrebbe essere un partner soprattutto energetico, con il far ripartire i grandi accordi di sfruttamento energetico nell'Artico, quindi insomma una divisione delle risorse russe fra russi ed americani. I russi non hanno tanta scelta, anche perché la crisi economica è fortissima e quindi questo cambiamento di situazione a livello internazionale può semplicemente dare loro una qualche possibilità di uscire fuori dalla crisi.
E si susseguono notizie di interferenze russe nelle elezioni americane, hacker, Putin in prima persona e roba del genere. Secondo te ci potranno essere delle novità da qui al 20 gennaio, data di insediamento di Donald Trump?
Secondo me sì, perché non si capisce per quale ragione escano fuori tutte queste notizie, non si sa quanto vere, ma certo se la CIA afferma ben determinate cose, non si può non prenderle in considerazione. E sarà molto difficile dimostrare che i russi o addirittura Putin, come parlano i mass media americani, abbiano avuto un ruolo così importante nelle elezioni di Donald Trump. Ma certo negli Stati Uniti potrebbe avvenire qualsiasi cosa. Secondo me l'attenzione va rivolta a lunedì 19, quando i grandi elettori dovranno realmente assegnare il loro voto o per Trump o per la Clinton. Quindi potrebbe succedere qualcosa di imprevisto e secondo me la strada fino al 20 gennaio è molto lunga. Cosa possa succedere nessuno secondo me è in grado di poterlo dire, ma certo tutte queste notizie fanno prevedere un passaggio di consegne non troppo tranquillo.
Il Pacifico quindi è la regione di maggiore attenzione per i prossimi anni. In questa ottica va interpretata la missione giapponese di Vladimir Putin o no?
Sì, certamente, perché ufficialmente Mosca e Tokyo non sono mai riusciti a firmare un vero e proprio trattato di pace che ponesse fine alla Seconda Guerra Mondiale, perché il discorso aperto si riguarda quello dei territori del nord, ossia per i giapponesi, ossia delle isole Curili. Sono quattro isole che sono molto importanti dal punto di vista strategico-militare, che sono state occupate dall'Unione Sovietica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La vera cosa è che in quelle zone passa uno dei corridoi per l'uscita dei sommergibili atomici russi nel Pacifico. Di conseguenza i russi devono difendere questa posizione importantissima e quindi logico, sono disponibili a concedere due dei quattro isolotti che sono stati occupati e recentemente, nelle settimane passate, su due di queste isole sono state portate armi pesanti, perlomeno questo è quello che viene detto. Allo stesso tempo i giapponesi addirittura non escludono l'apertura di una base americana da quelle parti. Insomma, si sta alzando sempre più la posta, anche perché finalmente dopo tanti anni si vede la possibilità di concludere questo trattato di pace, che significherebbe lo scongelamento delle relazioni russo-giapponese e quindi con gli investimenti giapponesi nell'est della Russia, anche perché altrimenti questi territori sarebbero completamente sotto l'influenza commerciale e politica cinese. E nuovamente quindi si ripropone il discorso del contenimento della Cina, nuovamente si è riproposto nei giorni scorsi anche il discorso delle isole contese fra la Cina e paesi della regione, perché attraverso il mar cinese meridionale passa uno dei percorsi più utilizzati dalle navi mercantili mondiali e perché qui passa il 40% del commercio internazionale e di conseguenza gli americani e Trump vogliono vederci chiaro, quindi il Pacifico nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà sempre più al centro delle attenzioni non solo della Casa Bianca ma anche del Cremlino.